Laser.
Siamo al Biondo Tevere, io sono adesso il titolare, prima era mio padre quando è successo. Qui venne a mangiare Pasolini e Pelosi alle 11:15 di sera, la sera del primo novembre 1975.
Guerba Bella, smoke stop, Guerba Bella.
No, dico, sono fuori zona.
Eppure la primavera sembrava, ha chiesto pure la Juventus, sarebbero stati la primavera.
Incontriamo Roberto Panzironi, l'attuale proprietario del Biondo Tevere, una mattina chiara di ottobre. La storica trattoria di Roma è sullo Stiense, la strada che i romani tracciarono per collegare l'urbe con la foce del fiume, e di fatto ci si arriva facilmente ancora oggi con i mezzi pubblici. Dal centro la fermata è quella di Garbatella, uno dei quartieri forse più belli di Roma, dove ogni incontro è un'esperienza.
Guardi, ieri è venuto l'allenatore della Roma qua ieri sera. Eh sì, voleva venire qua, allora ha chiamato questo giornalista sapendo che lui sapeva indossare questo posto, l'ha portato. Io dico, questa è Roma Club Garbatella, pure addirittura.
Lasciamo la Garbatella e ci incamminiamo lungo la strada che arriva sullo Stiense, e lungo lo Stiense c'è il Biondo Tevere, l'ultimo posto pubblico frequentato da Pierpaolo Pasolini. Passò di qui quell'ultima sera di inizio novembre ed era in compagnia dell'allora 17enne Giuseppe Pino Pelosi, a cui offrì la cena. Si dice che lo avesse incontrato in Piazza dei 500, vicino alla stazione Termini, lui ragazzetto di Setteville di Guidonia, fuori Roma, dopo la Tiburtina, con precedenti penali per furto d'auto e atti di teppismo.
Era una giornata fredda e a quell'ora non c'erano già più persone, perché era una brutta giornata. Insomma, alle 11:20 vennero, 11:30 si sedettero a un tavolo vicino alla cassa, qui alla saletta del forno.
Questo che vediamo.
Sì. E mia madre, il giorno appresso, quando seppe la notizia dal gazzettino, mise un fiocchetto sulla sedia per ricordarsi la sedia dove si sedette l'ultima volta Pasolini da noi.
Infatti c'è ancora.
C'è ancora. Questa è la sedia di Pasolini e questa è la sedia di Pelosi.
Non mi ricordo se c'era luna. E che occhi aveva il ragazzo? Ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo.
Quella sera doveva mangiare solo Pelosi, perché Pasolini già aveva mangiato con Ninetto Tavoli a San Lorenzo. E quando entrò disse: buonasera signor Vincenzo, perché si conoscevano molto bene, e papà gli rispose: buonasera professore, perché lui lo chiamava professore, essendo una persona che scriveva sempre sul Corriere della Sera. Allora dice: posso mangiare qualcosa con questo ragazzo? Papà li fece accomodare, andiate da mamma e gli dice: c'è il professore. Mamma capì al volo e gli preparò uno spaghetto agli olio e peperoncino, il pollo arrosto, un quarto di pollo arrosto con le patate e una banana. Stettero poco, 20-30 minuti al massimo. Poi papà li riaccompagnò al cancello e andò verso la macchina che li riportò a, purtroppo, all'ultimo viaggio che fece.
Con Ragazzi di Vite è cominciato quello che posso definire il mio successo letterario, ma anche la serie di miei guai, perché con Ragazzi di Vite ho subito il mio primo processo. Il processo allora è trionfalmente vinto perché il pubblico ministero stesso ha chiesto la soluzione in quanto si trattava di un'opera di poesia, di un'opera d'arte, almeno nelle intenzioni, e quindi non era imputabile delle accuse di scurrilità o di oscenità di cui era stato accusato.
E questo è il tavolo e le sedie originali del 1915, di quando è stato aperto questo ristorante. Qui Pasolini veniva spesso, perché qui a Ponte Marconi c'era la Ponti de Laurentiis, un'industria cinematografica molto importante, e lui lì andava a preparare i contratti, insomma. Poi dopo girava intorno, qui ha girato anche la Commare Secca e poi noi siamo proprio affacciati sul Tevere e molte scene sono state girate sul Tevere di questo film, ma qui è stato girato nella zona Ostiense molte cose del neorealismo.
La Commare Secca la girò in realtà Bernardo Bertolucci nel 1962. Poi anche Luchino Visconti tornò al Biondo Tevere per una scena di Bellissima con l'attrice a noi più cara, Anna Magnani, che anche Pasolini volle nella sua Mamma Roma.
È bella, sì. È così cavolo, Tagaretti. Scommetto che ti piace più sta motocicletta che una donna. E fra qualche anno ti impari pure a guidare l'automobile e invece porti a spasso in automobile. A saportà, Magna.
Ben pari.
Vedrai chi te fa diventare tua madre. Te fa invidiata da tutti.
Ma che importa, te ne ha trovato madre?
Chi ne frega a me dei madre?
Tanto una bella donna, tua madre.
Chiede ste 1.000 lire che te dà mamma.
Non mi servono i soldi tua. I soldi mi sono guadagnati da soli.
Ettore!
Ma lei conobbe Pierpaolo Pasolini, signor Roberto?
Io Pasolini lo conoscevo da 5 anni, perché una volta si iniziava purtroppo a lavorare a 13 anni e io avevo 18 anni. Quella sera non c'ero perché era l'anno che avevo l'esame di maturità e papà mi mandava a casa alle 22, alle 10.
Segue i temi, i personaggi, l'ambiente, eccetera, eccetera, dei ragazzi di vita, si chiama Una vita violenta. Ma racconta la storia di un giovane che passa da una fase di pura incoscienza civile e politica attraverso varie esperienze fino ad acquisire una coscienza di classe, benché lui poi non appartenga a nessuna classe, appartenendo in pieno a un sottoproletariato urbano ondeggiante che è stato fascista e che quindi è privo di tale coscienza.
Sì, ma lui veniva qui con Moravia, Dario Bellezza, Pannunzio e sulla sale sopra si mettevano a scrivere o a leggere tutti i vari manoscritti e preparavano sia i film che i libri che dovevano uscire, insomma.
Mi accompagni a vedere questa sala di sopra?
Certo. Ecco, questo è il giardino col pergolato, anche qui si sedeva, dipende dalla stagione.
Perché lui era proprio di casa, quindi sì. Insomma, veniva spesso.
Beh, abitava... prima a Monteverde veniva spesso qui e poi dopo all'Euro, quando è successo il fatto. Qui si affaccia e vede il Tevere, appena cadono le foglie poi si vede tutta l'Anza. E qui ecco, questo c'è un tavolo qui dove si metteva sempre Elsa Morante, la sua amica, e mi ricordo che ha scritto la storia qui, dove parla anche di noi, sì. Del Biondo Tevere. E io mi ricordo che vedevo questa, era una bella signora, io ero bambino insomma, vedevo questa signora che scriveva, dico, ma questa come va di scrivere sempre? Io quando andavo a scuola, 4-5 ore al massimo, erano pure troppe, lei stava fino al tramonto a scrivere col fazzolettone in testa. E questi erano i tavoli dove si sedevano, oppure dove preparavano le varie scene, perché una volta il ristorante non chiudeva mai, era aperto dalla mattina alle 9 fino all'1 di notte. E allora loro rimanevano, prendevano l'acqua minerale, un caffè, un'aranciata e parlavano. Io invece scappavo e andavo a giocare a calcio, a pallone, o sotto al Tevere o davanti alla scuola Nicola Tomasseo.
Dalla sala sopra, come la chiama Roberto Panzironi, si vede tra l'altro il gasometro costruito dall'Ansaldo nel 1935 per essere serbatoio di gas per la città e per il quartiere industriale, un gigante di ferro alto poco meno di 90 metri e con un diametro di oltre 60, soprannominato proprio per la sua monumentalità Colosseo industriale o Colosseo moderno e utilizzato come sfondo cinematografico proprio, tra gli altri, da Pasolini per il suo celebre Accattone. Adesso è lì, come una diva d'altri tempi, a farsi osservare da chi ha ancora occhi per vedere, icona e bandiera dell'Ostiense.
È cambiato solo che da quartiere popolare e industriale è diventato un quartiere, adesso il Museo Montemartini, è rimasta sempre la Basilica di San Paolo, è entrata Roma 3 che ha preso il posto delle fabbriche. In pratica adesso invece di fare dei manufatti facciamo degli studenti e dei laureati, che purtroppo tanti vanno all'estero dopo a lavorare. Però adesso è tutti studenti, il rettore, i professori, e vengono anche gli scrittori che vincono adesso i premi, i vari premi, perché dicono che qui sono ispirati, perché è una zona molto ampia, c'è tanto sole, tanta luce e aiuta a scrivere.
E c'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, e c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. Passa, il resto va.
Si riesce a immaginare, senza nemmeno doverci mettere troppa fantasia, cosa fu questo posto negli anni tra i 50 e i 70 fino agli 80 del secolo scorso. Le discussioni che lo animavano, che si consumavano magari sottovoce, e le vicende umane calate negli anni del secondo dopoguerra. La voce di Pasolini che abbiamo sentito prima viene dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Italiano e poi la risentiremo dagli archivi RSI, estratti che riportano appunto a quei momenti là. Roberto Panzironi, il nostro interlocutore, guarda il Tevere che scorre, biondo per via della sabbia e del fango che trasporta, e indica tavoli e posizioni, e orari e piatti, che bisogna credergli sulla parola perché lui c'era e noi no.
I carciofi fritti dorati, i carciofi alla giudia, i spaghetti alle vongole, la matriciana, il cacio e pepe, i salti in bocca, il tiramisù fatto da noi. Non mangiavano carico di sugo, anche perché una volta se ne metteva molto meno di adesso, perché la gente c'erano meno soldi nel 60-70. La soiola, oppure qualsiasi tipo di pasta in bianco, mangiavano sempre senza sale gli scrittori.
Ah sì?
Sì, sì, chiedevano apposta senza sale. E siccome all'epoca non c'era il bollitore, come adesso, si metteva la piletta e allora non gli mettevi il sale. Per esempio Pasolini non metteva mai sale sui suoi primi, secondi. Sì, sì, perché ha detto se no gli si bloccava il cervello. Primo carpaccio glielo chiese Pasolini, perché nel 60 il carpaccio non esisteva, insomma, le verdure crude. E mia madre gli preparò un carciofo fatto a fettine con un po' di olio e basta, un po' di prezzemolo, senza sale. Gli telefonò, mamma glielo preparò la mattina presto e lui venne verso l'una e mezza e lo mangiò, perché si era un pochetto intenerito. Solo limone.
In questo lavoro non scaviamo nella grandezza intellettuale di Pasolini, nei suoi libri, nelle sue opere, nel suo grande impegno civile, e nemmeno scaviamo nella sua morte, per la quale venne condannato in via definitiva proprio Giuseppe Pelosi, anche se, poco dopo l'assassinio, si iniziò a dire che c'erano altre due persone quella notte all'idroscalo di Ostia, malavitosi appartenenti all'estrema destra, e lo stesso Pelosi, molto dopo, lasciò intendere che non l'aveva ucciso lui. Ma anche questo è un capitolo che lasciamo lì.
Pasolini non era mai scontroso, non era mai nervoso, era sempre molto cordiale, non l'ho mai visto litigare con gli altri, era molto pacato, non era un burbero oppure, come si dice, petulante, anche se c'era tanta gente, lui non voleva essere prevaricare gli altri, anche essendo importante, ma era una persona semplice del popolo. Ecco, questo era.
In questi giorni a Lugano, dopo la prima Svizzera di Teorema, si polemizza sul significato dell'opera di Pierpaolo Pasolini. Poco prima della proiezione avevamo chiesto al discusso regista: crede che la sua opera susciterà in Svizzera le polemiche che ha generato in Italia?
Ma penso di sì, tutto sommato, perché certi ambienti sono analoghi in Italia e in Svizzera, non vedo differenza di classe, diciamo così, in certi ambienti di italiani e svizzeri. Ho voluto affrontare tante cose, ne scelgo una quasi a caso, il tema dell'inautenticità della vita borghese italiana nella fattispecie, ma che potrebbe essere anche appunto svizzero, francese o americana. E quindi ho messo a confronto queste inautenticità con qualcosa di autentico, l'arrivo di un ospite che irrompe in questa casa travolgendo tutte le idee precedenti, tutte le abitudini e soprattutto tutte le idee che ognuno dei personaggi ha su se stesso, e quindi mettendo in crisi i personaggi.
Pasolini è amato e contestato, indubbio protagonista del Novecento italiano e non solo. Considerava la sua omosessualità come estranea al suo temperamento, un peso gravoso che gli era stato messo sulle spalle, come scrisse Walter Siti, critico letterario, forse uno dei maggiori conoscitori di Pasolini in Italia e autore, lo diciamo come un invito ad ascoltarlo, del podcast Perché Pasolini, prodotto da Archivio Luce e realizzato da Cora Media. L'amico Alberto Moravia, in un'intervista del 1985, disse: «C'era questa idea nella borghesia che un comunista doveva essere morale. Era una contraddizione che un comunista fosse omosessuale e parlasse apertamente di esserlo. Era in fondo l'idea che la gente si fa dei comunisti, anche abbastanza giusta, che sono molto rigorosi sui fatti di morale e di sesso. Questa anomalia di un Pasolini comunista e al tempo stesso omosessuale che andava coi ragazzi eccitava una specie di disprezzo».
No, quei ragazzetti veniva poco, più che altro veniva con gente di lavoro, perché essendo al posto di lavoro, qui veniva col lavoro, non veniva, e solo quella sera è venuto, ma non credo che è stato un agguato secondo me, perché poi ho conosciuto Pelosi bene, perché quando è uscito di galera dopo 10 anni lui è ritornato qui e poi mise anche un bar a Testaccio e veniva qui a mangiare e noi con il pizzaiolo e gli altri camerieri andavamo a trovarlo lì al bar perché non chiudeva la notte, lui era molto... No, allora, apertamente non disse mai niente, anche se aveva bevuto, aveva fatto qualcosa, lui era sempre con la bocca chiusa, non diceva mai niente, diceva solo no, non sono stato io e basta, però gli diciamo, ma chi è stato? Diccelo. E lui non parlò mai.
Le 11 le volte che l'ho visto, le 11:15 mi sento ferito, davanti agli occhi ho le mani spezzate e la lingua mi diceva andata. Le 11:15 mi sento ferito, le 11:30 mi sento morire.
Venne qui anche a tagliare le erbe, a farci qualche lavoro perché lavorava in una cooperativa. Dopo che era uscito di galera, poi dopo ha avuto tanti problemi, insomma. Persone di borgata, persone semplici, insomma. Roma si è espansa troppo presto e sulla parte esterna, insomma, ci sono molti problemi e speriamo che si riescano a risolvere.
Mezzanotte mo da confessare, ma quella notte volevo parlare. C'è il fango e l'auto per scappare, solo morire lì vicino al mare, ma quella notte volevo parlare.
È una pagina di diario tratta da un gruppo di poesie che si chiamano Poesie Mondane, datata 21 giugno 1962. Lavoro tutto il giorno come un monaco e la notte in giro come un gattaccio in cerca d'amore. Farò proposta alla curia d'esser fatto santo. Rispondo infatti alla mistificazione con la mitezza. Guardo con l'occhio d'un'immagine gli addetti al linciaggio. Osservo me stesso massacrato col sereno coraggio d'uno scienziato. Sembro provare odio e invece scrivo dei versi pieni di puntuale amore. Studio la perfidia come un fenomeno fatale, quasi non ne fossi oggetto. Ho pietà per i giovani fascisti e ai vecchi, che considero forme del più orribile male, oppongo solo la violenza della ragione. Passivo come un uccello che vede tutto volando e si porta in cuore, nel volo in cielo, la coscienza che non perdona.
Ecco, è arrivata l'ora di tornare verso casa. Prima però ributtiamo ancora l'occhio a quel tavolino che qui al Biondo Tevere hanno lasciato intatto, addirittura apparecchiato, anche se manca la tovaglia. Due coperti, uno di fronte all'altro, Pasolini di fronte a Pelosi. un tavolo che appaga forse anche la curiosità di chi arriva in questo momento per la prima volta a chiedersi cosa abbia pensato qui Pasolini in quella sera attraversata ancora dalle luci di Roma.
Un paese che è capace di uccidere un genio, un poeta, è un paese malato. Lamento per la morte di Pasolini. Persi le forze mie, persi l'ingegno, e la morte m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Oh, persi le forze mie, persi l'ingegno, le 11 le volte che l'ho visto, gli vide in faccia la mia gioventù. Oh, Cristo, me l'ha fatto un bel disgusto. Le 11 le volte che l'ho visto, le 11 e un quarto io mi sento ferito, davanti agli occhi ho le mani spezzate, e la lingua mi diceva andate, andata. Io all'11 e un quarto mi sento ferito, l'11 e mezza mi sento morire, la lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. Io all'11 e mezza mi sento morire, mezzanotte mo da confessare, cerco il perdono da questo è un dovere che ho da fare, io a mezzanotte m'ho da confessare, ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare.